siccome il tempo è molto più veloce di me, cercherò di restare ancorato agli appunti, però prima vorrei darvi ovviamente i saluti per chi non era presente venerdì, dalla famiglia Miranda dalla Spagna e dalla chiesa Villanova, dove domenica scorsa a quest'ora diciamo stavo amministrando la parola dal titolo "Dove sei?". Allora chiediamoci noi ora, in questo momento, dove siamo con la nostra mente, se siamo disposti ad ascoltare o vogliamo impegnarci in atto. La mia preghiera è che invece possiamo essere qui per l'ascolto della parola. Il tema di questa mattina è disciplinati nella confessione. Leggeremo due testi, il primo dal libro di Proverbi, il versetto, lo leggo io molto velocemente, versetto 13, capitolo 28, versetto 13, dice così: chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. E il secondo testo è il Salmo 32, e leggeremo solo i primi 7 versetti. Salmo di Davide, canto: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inarrediva come arsura, per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, e ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Probabilmente ricorderete che ci siamo soffermati non molto tempo fa sul Salmo 32, a cui abbiamo dato il titolo "Confessare per gioire del perdono". Oggi affrontiamo il tema della confessione da un punto di vista diverso, diciamo più sostanziale, evidenziando quattro aspetti, avendo sullo sfondo ovviamente questi due testi che abbiamo letto, ma se volete anche il Salmo 51 che non abbiamo letto, che potete leggere a casa vostra per il vostro conto. Allora, dobbiamo premettere che la confessione ha una implicita connessione con la croce. La croce è il fondamento della confessione. È proprio in virtù di Cristo, il crocifisso, cioè Gesù Cristo, che i peccatori come me, come voi, come noi, possono andare alla croce e trovare perdono, per trovare liberazione, per trovare guarigione e anche riabilitazione. Alla croce si trova anche la conversione per il peccatore, per coloro che chiedono perdono, che confessano il proprio peccato in Adamo e che si rivolgono a Cristo, il crocifisso, il risorto, il secondo Adamo, come il solo sostituto sacrificale del proprio peccato. Senza la realtà del sacrificio di Cristo alla croce e senza l'oggettività di quell'atto, la disciplina della confessione, diciamo, sarebbe, come dire, una terapia psicologica che in apparenza darebbe qualche risultato, qualche sollievo, ma nessun cambiamento. La confessione, secondo le scritture, in realtà mira ad un cambiamento nella relazione in primo luogo tra Dio e l'uomo, il peccatore, ma anche tra le creature. E infatti che cosa abbiamo letto in Proverbi? Che chi copre le proprie trasgressioni, i propri peccati, non prospererà. Cioè non farà passi avanti di crescita spirituale, relazionale, morale. Perché il peccato in qualche misura lo domina. Ma chi confessa e le abbandona il peccato, otterrà misericordia. Il primo elemento su cui vorrei riflettere con voi riguarda la confessione in quanto comandamento biblico. La scrittura, sapete, ci presenta, come dire, la dottrina della mediazione tra uomo e Dio attraverso la persona di Gesù Cristo uomo, no? Ce lo ricorda 1 Timoteo 2,15. Ma non solo, ci parla anche della confessione. Quindi mediazione e confessione hanno al centro il Signore Gesù Cristo. Noi possiamo andare al Padre in virtù del Signore Gesù Cristo e confessare. E se leggiamo Giacomo capitolo 5 versetto 16 troviamo proprio questa espressione: confessate i peccati gli uni gli altri. Quindi non solo abbiamo Gesù Cristo come mediatore, possiamo andare al Padre attraverso di Lui nella confessione, ma dobbiamo confessare i peccati gli uni gli altri. Credo che da questi due versetti comprendiamo che Dio comanda, quindi sia la confessione a Dio in forma unilaterale, cioè noi che dobbiamo confessare il peccato a Dio, Dio non deve confessarci nulla, ma anche quella bilaterale, tra uomo e uomo, uomo e donna. È evidente che come tutte le questioni che hanno a che fare con Dio, con la sua parola, anche la disciplina della confessione parte dall'alto, scende dall'alto, non è qualche cosa che parte dal basso. L'uomo per la sua natura non sente alcun bisogno di confessare il proprio peccato al Signore, anzi la tendenza è proprio quella di attenuare il peccato con altre parole, errori, sviste, sbagliate, sciocchezze e via di seguito. Nonostante Dio comandi la confessione, tutti noi abbiamo e facciamo molta resistenza a confessare, soprattutto quando si tratta di confessarlo, diciamo, nelle nostre relazioni. Nella scrittura evidentemente si parla ampiamente della confessione, per esempio al battesimo, Matteo 3,6, che coloro che venivano battezzati confessavano il loro peccato e quindi attraverso il battesimo, come per dire che ricevevano il perdono di Dio che li aveva accolti come credenti. Coloro che credevano in Cristo andavano e confessavano il loro peccato dichiarando le cose che avevano fatte, Atti 19,18. Era evidente dalla storia biblica che alcuni peccati richiedevano necessariamente anche una confessione pubblica a conferma di una vera indignazione, un autentico pentimento. Pensiamo per esempio a un personaggio come Zaccheo, che pubblicamente ha dovuto confessare il suo peccato, il suo abuso di potere da evasore delle tasse. La confessione era un modo per prendere quindi le distanze e le proprie distanze dal peccato e da ciò che aveva caratterizzato la vita precedente. È pertanto, come dire, anomalo, sintomatico vedere credenti che non sappiano e non vogliano cogliere le occasioni per confessare i propri peccati a Dio e ai propri simili. Eppure Gesù lo ha detto chiaramente: se voi non perdonate gli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe, i vostri peccati. Matteo 6,15, Marco 11,26. Se Dio ci ha salvati, ci ha liberati dal peccato, ecco, devono esserci momenti per cui riconoscerlo, il nostro peccato, confessarlo. Del resto la confessione è ammissione. E non c'è vera ammissione senza autentica confessione. Non possono essere separati. Un ruolo evidentemente importante che il Signore ha istituito perché per la confessione del proprio peccato ce l'ha la predicazione della parola di Dio. Questa parola che deve essere e che è applicata da Dio per mezzo dello Spirito Santo al cuore dei credenti. Se facessimo un salto nel tempo e torniamo al profeta Neemia, a capitolo 9, versetto 2 e 3, leggiamo queste cose. Notate, fu fatta lettura del libro della legge dell'Eterno, del loro Dio, per un quarto della giornata. 6 ore. Per 6 ore consecutive fu letta la parola di Dio. E per un altro quarto, per altre 6 ore, essi fecero la confessione dei peccati. Quanto tempo dedichiamo noi per confessare i nostri peccati al Signore? Inoltre la parola ci dice, ci comanda di non peccare, prima Giovanni 1:22:1, scusate. Ma se pecchiamo, la stessa parola ci dice, se confessiamo i nostri peccati, egli è giusto, fedele da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Prima Giovanni 1:9. Credo che un problema grave per le chiese, per la Chiesa oggi, in senso generale, e che coinvolge i membri, che coinvolge le relazioni, è proprio l'incredulità. In che senso? Il credente che non crede più nella possibilità di un cambiamento. E l'incredulità stessa è un peccato che non lo si vuole confessare. Quindi, in primo luogo, la confessione è un comandamento biblico. In secondo luogo, è conseguenziale al pentimento. Abbiamo detto che c'è la mediazione tra Cristo e l'uomo verso Dio, che Cristo è anche lo strumento, diciamo, di confessione in virtù del quale possiamo confessare al Padre. Ma in questo momento dobbiamo considerare il pentimento conseguenziale, diciamo, cioè la confessione conseguenziale al pentimento. E quindi possiamo dire che pentimento e confessione devono andare a braccetto, di pari passo. Se non vi è pentimento, è falsa la confessione. E se vi è confessione senza pentimento, è un po' una farsa, diciamo una buffonata, un atto teatrale. Evidentemente il pentimento non può essere considerato come l'insieme di buone risoluzioni, di buoni propositi. Perché l'Apostolo Paolo, quando parla di questo, parla di una tristezza, di un dolore profondo a causa del peccato che produce pentimento a salvezza. Se nella nostra confessione non c'è una vera tristezza per il peccato che ha causato anche tristezza e dolore all'altro o all'altra, e soprattutto a Dio, allora non c'è vero pentimento. Quindi, se conseguenziale al pentimento, la confessione in primo luogo vuol dire qualcos'altro, vuol dire un cambiamento di opinione nei confronti della natura del peccato. Il credente che si pente è colui che si meraviglia di se stesso e che in qualche modo è rammaricato di come abbia potuto desiderare qualche cosa di odioso, di detestabile agli occhi di Dio, che ha perfino creato disagio agli altri oltre a se stesso. ma un credente che non si pente, che persiste nel peccato, e quindi che non ha un cambiamento di opinione intorno al proprio peccato, ha anche la convinzione sostanzialmente che quel peccato tollerabile sia sostanzialmente tollerabile anche da Dio. Ma la Scrittura non ci dice che Dio tollera i peccati. Il Signore in realtà nella parola parla del peccato in termini di abominazione, cioè di qualche cosa che no, egli non è in grado e non vuole vedere, non che non è in grado, non vuole vedere, come lo ricorda Abacuc. I tuoi occhi sono troppo puri per vedere il peccato. Se il credente o la credente intende rettamente la gravità del peccato, in realtà è spinto a gridare a Dio per uscire da quella situazione. Quindi è un cambiamento di opinione. In secondo luogo, il pentimento autentico è manifestazione di processi di cambiamento. Non si prende solo coscienza di una cosa, ma ci deve essere una conseguenza. Perché si è consapevole delle conseguenze negative del peccato sul piano personale, sul piano diciamo relazionale, identitario ed ecclesiale. Il peccato, credo che possiamo dirlo chiaramente, deforma, debella la dignità della persona. Il peccato è una voragine che si apre davanti all'uomo e che rischia di rovinare tutto sul piano sociale, relazionale, familiare ed ecclesiale, se non lo si riconosce e se non lo si confessa prendendo le dovute distanze. Per conoscere e sperimentare il cambiamento, quindi, vi deve essere un vero pentimento. E qui non è un gioco di parole, diciamo a rima, ma un bisogno reale di chi è stato oggetto di una grazia regale. E noi siamo stati fatti oggetto della grazia di Dio, del Re dei Re. E allora la confessione, il pentimento ci deve appartenere, perché il Signore ce lo comanda. In terzo luogo, la confessione è ammissione, è persuasione che il salario del peccato è realmente la morte. No? Romani 6,23. E lo è anche sul piano spirituale e relazionale. In Adamo è entrato anche la morte fisica, ma qui si vuole sottolineare che il peccato produce una morte spirituale. E la morte spirituale ha, come dire, si estende sul piano relazionale. A volte si pensa che il peccato è così irrilevante che alla fine non cambierà molto nella nostra vita se non si prendono le distanze, e quindi lo si tollera, mentre in realtà è in gioco la vita stessa in tutte le sfere del vissuto. E del resto la Scrittura ce lo dice chiaramente, che il Signore non terrà il colpevole per innocente. Significa che Dio non sottovaluta il peccato e non valuta il peccato alla leggerezza, con leggerezza, così come a volte facciamo noi. Ma sì, ma è una sciocchezza. Che cosa vuoi che sia? Questo è anche il suggerimento di Satana. La confessione, in sintesi, ancora prima di essere fatta davanti agli uomini, deve essere davanti a Dio, dando al peccato il giusto peso e la giusta gravità. Se il peccato rattrista, e giustamente deve essere così, da un vero rattristamento, possiamo dire, può nascere una vita rinnovata. Ma se manca la confessione, il peccato uccide, porta alla morte. Allora abbiamo visto che la confessione è comandata dal Signore, è conseguenziale al peccato, in terzo luogo ha di mira degli obiettivi realizzabili. Non è la confessione del fedele che va nel confessionale, confessa, poi ne esce, dice ho fatto il mio dovere e torna ad essere quello di prima. La confessione a Dio, ai fratelli e alle sorelle, deve avere altri obiettivi che devono essere realizzati. Se è vero che ha degli obiettivi realizzabili, è evidente che la confessione non è una tecnica emotiva o priva di emotività, non è un esercizio irresponsabile e senza sensibilità verso gli altri. La scrittura stessa mira a realizzare degli obiettivi che sono propri a tutti quelli che sono del popolo dei discepoli, come abbiamo anche ascoltato questa mattina. E il primo obiettivo realizzabile è questo, saper mantenere la diversità che vi è tra Dio e gli uomini. Il tentativo di porsi a livello di Dio, o perfino di sentirci superiore a Lui, è un peccato molto grave, che molto spesso gli uomini non timorati di Dio, non cristiani, commettono. Ah, ma se io fossi Dio. Ma questo Dio è così veramente santo che fa queste cose? Ma c'è anche un'altra gravità, è che quando i credenti cadono in questo peccato, assumendo un certo atteggiamento, direi troppo familiare con Dio il Creatore, quasi fosse uno di loro, vorrebbero dare a Dio dei consigli su come dovrebbe gestire, governare, agire. Per esempio esprimere, giudizi o perplessità su Dio, sul suo sovrano operato, ritenuto poco razionale, poco umano, è molto grave. Dio non è uno di noi, non è un nostro simile a cui possiamo dire che fai. Non lo possiamo. Che cosa ci ricorda? Isaia capitolo 45, versetto 9, dice questo, parlando del vasaio. Guai a colui che contesta il suo creatore. Rottame fra i rottami di vasi di terra. L'argilla, cioè io, che sono stato creato all'immagine e somiglianza di Dio, che sono stato creato dalla terra, voi tutti. L'argilla dirà forse a colui che lo forma, che fai? Un cristiano che pensa, inoltre un cristiano che pensa che non ci sia nessuno o altra soluzione al proprio problema, considera Dio alla stregua degli uomini. Sostanzialmente, anche alla sua incapacità di risolvere il nostro problema. Dobbiamo mantenere bene le distanze tra noi e Dio. La diversità che c'è. Rivolgersi a Dio e confessargli il nostro peccato ci pone nella giusta diversità, dipendenza da Lui, su cui dobbiamo però abbandonarci in una prospettiva concreta di misericordia e guarigione da parte sua. In secondo luogo, mira a proteggere contro le accuse di Satana. La confessione ci protegge dalle accuse di Satana. E questo riguarda anche le relazioni. Il Signore Gesù aveva detto ai Suoi: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, Giovanni 20:23. Richiamando quindi la nostra funzione sacerdotale, come affronta Pietro al capitolo 2, versetto 9, prima Pietro. Però non sempre noi cogliamo la profondità di questa verità sacerdotale. Se invece abbiamo pregato insieme ad un fratello, ad una sorella, e abbiamo invocato il perdono di Dio insieme, quel peccato Dio l'ha perdonato, lo ha giudicato ed è stato cancellato. però non sempre abbiamo questa forza, questo coraggio di farlo. E quindi il perdono non c'è. Deuteronomio 15 ci dà anche, 19-15, scusate, ci dà un bel consiglio. Tratta della necessità che questo perdono, questa confessione avvenga anche alla presenza di altri testimoni, almeno due. Significa che il peccato confessato tra due fratelli, tra due sorelle, un fratello e una sorella, che ovviamente ha causato distacco, frattura, malumore, sofferenza, ecco, fatto alla presenza di altri, aiuta a proteggere dalle accuse di Satana. Perché quando Satana tenterà di instillare in noi il dubbio, nella nostra mente, ma sei sicuro che Dio ti ha perdonato? Ecco, noi potremo affidarci alla promessa del Signore, che se confessiamo, Egli perdona. Perché quella confessione non è rimasta nella nostra mente, ma è stata esternata, è stata fatta realmente. E quindi l'accusa di Satana non può, smuovere la nostra certezza del perdono del Signore secondo la sua promessa, che se confessiamo, Egli perdona. L'accusa di Satana non potrà reggere di fronte al perdono di Dio e non potrà accusarci se Dio ci ha perdonato. In terzo luogo, altro obiettivo, la confessione conferisce alle relazioni il carattere del realismo. In generale si ha la tendenza a pensare alla Chiesa come a un corpo di santi, ed è anche vero. Ma noi dobbiamo anche imparare a pensare alla Chiesa a una comunità di peccatori. Si guarda agli altri, forse guardiamo agli altri che hanno raggiunto un livello di spiritualità irraggiungibile per noi, di persone che pensiamo non peccano come pecchiamo noi. Gli altri così sono così avanti che solo noi siamo rimasti, incagliati in un peccato che ci impedisce di proseguire. La realtà è che siamo tutti peccatori. E di questo noi dobbiamo parlare. Non possiamo scartare dalla predicazione l'elemento della nostra peccaminosità. Però c'è un pericolo. Può accadere che per nascondere il nostro problema di peccato indossiamo la maschera. Indossiamo la maschera del santo, di colui che è spiritualmente a posto. Ma davanti alla santità di Dio non serve indossare le maschere. Dobbiamo avere invece il coraggio, la determinazione, l'umiltà di ammettere che siamo dei peccatori. Perdonati sì, per grazia del Signore, ma siamo sempre dei peccatori. E la ricchezza di questo fatto sta in questo, che pur restando peccatori Dio ci ama, come abbiamo detto, e ci ha amati fino alla fine. E questo dovrebbe produrre in noi veramente un senso di grande adorazione, riconoscenza, pentimento dinanzi al Signore. Egli dovrebbe, a causa del nostro peccato, buttarci fuori nella Geenna, ma non lo fa. Ci chiama al ravvedimento, al pentimento, per una vita di relazione. Nella confessione si abbattono le barriere dell'ipocrisia e ci si apre alla vera comunione. La vera libertà della comunione passa quindi attraverso la confessione. In fondo il nostro Dio non vuole ascoltare da noi solamente le nostre vittorie, i nostri successi, ammesso che ce ne siano. Egli vuole ascoltare anche le nostre sconfitte per ristabilire la comunione, per rialzarci. Ricordate a Pietro, per ben tre volte lui glielo dice, Pietro, mi ami tu? Il Signore non voleva condannare. Voleva che Pietro si rendesse conto della gravità del suo peccato e che lo confessasse. Perché da lì sarebbe nata la vera relazione di Pietro con il Signore. È da questo che nasce la vera relazione nostra, fratelli e sorelle, gli uni gli altri con il Signore, nella confessione. Noi non sempre nei culti pubblici come questo diciamo confessiamo il nostro peccato, ma è una cosa utile. Perché anche se non abbiamo fatto chissà quale peccato, ma la nostra vita è segnata dal peccato. E forse uno dei peccati è quello della omissis, come si direbbe in latino, di omissione. Delle cose che avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto. Delle responsabilità che avremmo dovuto portare avanti e non abbiamo portato avanti. La guarigione passa attraverso la confessione. La non confessione spinge all'isolamento, alla solitudine. La confessione è vittoria invece sul peccato, sull'orgoglio, su Satana e conduce al rinsaldamento della comunione. E infine la confessione ha anche elementi qualificanti, potremmo definire così. Appare evidente da quanto detto che la confessione quindi non è un gioco, così come non è un gioco l'unione, la comunione con i fratelli e con le sorelle. È un impegno, è un patto, c'è un'alleanza che Dio ha stabilito con il suo popolo e che il popolo ha stretto con Dio in relazione l'uno verso l'altro. Quindi dobbiamo stare molto attenti a non essere, come dire, superficiali, sleali, e tantomeno tentare di rinvangare il passato, quelle confessioni che avevamo, diciamo, chiuso, perché quel modo di fare non è costruttivo, anzi, è demolitivo. Se ciò che era stato chiuso, io lo riprendo, vuol dire che in realtà non l'ho chiuso definitivamente. Mentre il Signore ci dice che ha chiuso con la nostra confessione, noi ci sentiamo superiori al Signore quando riprendiamo quelle cose. No, ciò che è stato confessato non deve essere più neppure rinominato. Un primo elemento qualificante della confessione riguarda la necessità di viverla all'ombra della croce, come abbiamo già accennato all'inizio. Questo si implica che non si deve perdere di vista per la nostra vita il processo, il progresso di santificazione. Dobbiamo permettere al messaggio della grazia, della croce, di inondare continuamente la nostra vita. Oggi ci sono delle inondazioni previste a 1,62 m, 1,70 m a Venezia. Quanto ci inonda la parola del Signore? Rimane alle nostre caviglie? Abbiamo bisogno di essere inondati di questo elemento di grazia. Ascoltare la confessione di un fratello non deve promuovere in noi, non dovrebbe promuovere in noi il bisogno di pregare per noi stessi, riconoscendoci nelle limitazioni di quel fratello, nei peccati di quel fratello, per tornare a restare all'ombra della croce e non per erigerci a giudici dell'altro. Quindi dobbiamo vivere la confessione all'ombra della croce. In secondo luogo, dobbiamo evitare che la confessione diventi strumentalizzazione. Non può diventare strumento per produrre in altri risultati personali. Lo faccio perché così raggiungo quell'obiettivo. È poco fraterno, è poco caritatevole. La confessione in primo luogo è un atto verso Dio, come abbiamo detto all'inizio, e si devono evitare le strumentalizzazioni, i chiacchiericci, forse per essere aiutati in questo è buono chiedere aiuto, consiglio a dei fratelli, delle sorelle, come dire, più preparati, spiritualmente più avanti di noi, su come affrontare un momento di confessione verso chi ci ha offeso o verso chi abbiamo offeso. Non basta dirsi che siamo rammaricati dal peccato. Se abbiamo peccato, se abbiamo offeso, non dobbiamo cercare delle giustificazioni, ma dobbiamo confessare, dobbiamo ammetterlo. Altro elemento qualificante è il discernimento. Piuttosto che, diciamo, sciorinare parole, è bene fermarsi ad ascoltare. A volte il silenzio è più saggio delle parole. Parla di più delle nostre parole. Di fronte, per esempio, a un psicologo o a un psichiatra si deve ammettere di essere malati. Ma di fronte al fratello, la sorella, che ci confessa, dobbiamo avere il coraggio di ammettere che siamo entrambi peccatori e quindi non siamo di coloro che vogliono giudicare. Credo che parlare del discernimento è importante, però chiedere il discernimento, la saggezza che ci viene dal Signore. Giacomo lo dice, che egli la dona la, diciamo, la saggezza e il discernimento senza rinfacciare. Un altro elemento è avere amore, vero amore e compassione. Nelle relazioni di confessione tra fratelli e sorelle non ci si pone mai tra un superiore e un inferiore, ma alla pari. Questo dobbiamo farlo solo con i confronti del Signore. Noi siamo inferiori al Signore, quindi la nostra confessione, come dicevo prima, unilaterale. Ma nelle relazioni siamo a pari. Non c'è nessuno che è superiore o inferiore. E questo dobbiamo tenerlo presente. Quindi ammettere che si è peccatori. In quinto luogo bisogna ricordare insieme le promesse di Dio. Non sono tanto importanti le valutazioni nostre sulla confessione, quanto la certezza della promessa del Signore che guarisce, che garantisce il perdono a fronte di autentiche confessioni. Quindi quando accade che nella nostra relazione abbiamo bisogno e necessità di confessare, ecco, dobbiamo ricordare che questa è la base di una promessa del Signore, che Egli perdona. E infine, un altro aspetto è, dobbiamo essere convinti della gravità del peccato. Ascoltare gli altri non è sentirci migliori di loro. Nell'ascolto invece dobbiamo essere posti di fronte al nostro personale peccato. Se si è convinti del proprio peccato, si può trovare disgusto, ribrezza e si è disposti ad ascoltare. Se non si è convinti del proprio peccato, ci si impone su un livello di superiorità e di giudice. Essere testimoni della confessione di altri non può produrre in noi un autocompiacimento, tipico farisaico. Ricordate, Signora, ma io non sono come lui. No? Luca 18, 11. Ma di fronte alla confessione deve sorgere in noi il senso dell'umiltà e della confessione reciproca. In conclusione, possiamo dire questo, che può sembrare strano, ma se noi viviamo la realtà di questi elementi qualificanti, appena elencati. Potrà accadere che anche, scusate, potrà accadere che i fratelli o sorelle se ne accorgeranno. Se ne accorgeranno e verranno da noi a chiederci di pregare insieme. Anche se noi non lo abbiamo fatto, non lo abbiamo chiesto. E quindi per concludere vorrei lasciare sul nostro cuore due semplici domande. Sono in grado di ricordare l'ultima occasione in cui sono stato indotto o ho confessato volontariamente il mio peccato e quali benedizioni tutto questo ha prodotto nella mia vita? Quanto il mio orgoglio e la protezione della mia reputazione mi impediscono di praticare la disciplina della confessione? Proprio perché siamo peccatori, siamo orgogliosi, a volte vogliamo proteggere la nostra immagine e siamo impediti da confessare. Allora il Signore ci faccia grazia di scoprire la bellezza della confessione, godere della guarigione e costruire sane relazioni. Laddove si pratica la confessione, laddove si pratica l'abbandono del peccato, si pratica la misericordia e si gode della misericordia del Signore. Perché noi abbiamo letto Proverbi 28:13 e lo rileggo. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Amen.